City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
Buonasera, benvenuti a Smart City. È un lungo percorso quello che aspetta il mondo dell'acciaio prima di poter giungere alla completa decarbonizzazione. Lungo e pieno di complicazioni, ma fondamentale considerato che da questo settore arriva più o meno il 7% delle emissioni globali di CO2. L'obiettivo qual è? È l'acciaio verde e quasi inevitabilmente implicherà la sostituzione del combustibile fossile, carbone o metano a seconda del processo di produzione utilizzato, con l'idrogeno, anche se come vedremo la cosa è un po' più complicata di così. Sta di fatto che un primo passo in questa direzione è il progetto presentato a inizio dicembre dalla compagnia svedese H2 Green Steel e da un'utility spagnola che si chiama Iberdrola. Insieme investiranno 2 miliardi e 300 milioni di euro per realizzare un elettrolizzatore da 1 gigawatt. Con questo elettrolizzatore verrà prodotto idrogeno rinnovabile che servirà poi per produrre il famoso acciaio verde. E allora, da questa notizia di attualità, di cui parleremo meglio domani, partiamo per fare un po' il punto in due puntate sull'acciaio verde con l'aiuto del professor Carlo Mappelli, che è professore di siderurgia e di metallurgia applicata al Politecnico di Milano, è uno dei massimi esperti in questo campo. Buonasera professor Mappelli, benvenuto.
Buonasera a tutti.
Senta, ci ricordi brevemente com'è il processo tradizionale di produzione dell'acciaio?
Un processo tradizionale di produzione dell'acciaio si snoda secondo due filiere. Una filiera da riciclo, che è quella che prevede la raccolta dei rottami e la rifusione all'interno dei forni elettrici, in cui l'Italia è leader a livello mondiale con più dell'80% della sua produzione derivante da questa filiera, che è una filiera che comporta anche un forte abbassamento di quella che è l'impronta carbonica. Certo. Invece la filiera tradizionale, che è quella prevalente a livello mondiale, sì, con quasi il 65% dell'acciaio prodotto, parte dal carbon fossile, dalla lavorazione del carbon fossile, dalla combinazione del coc insieme al minerale che viene caricato negli altoforni, dagli altoforni fuoriesce la ghisa. La ghisa viene portata nelle acciaierie, dove sono presenti i forni di conversione della ghisa in acciaio, che sono detti forni convertitori. Sì. E questa invece è una filiera che ha un'impronta carbonica molto rilevante. Considerate che per produrre attraverso questa filiera d'acciaio si producono circa 2,5 tonnellate di anidride carbonica per tonnellata di acciaio. La filiera del riciclo in Italia comporta soltanto tra i 70 e i 100 kg di CO2 per tonnellata di acciaio prodotto.
Senta, una possibilità è utilizzare al posto del carbone il gas naturale. Il gas naturale, come sappiamo, contiene molto meno carbonio, diciamo. Qual è la difficoltà di utilizzare questo tipo di processo? Per esempio all'Ilva, no?
Il fatto che se nell'utilizzo del gas naturale non sarebbero più disponibili tutti i gas ottenuti dalla lavorazione del carbon fossile, che servono a rendere autonomo l'impianto dal punto di vista del consumo dell'energia elettrica.
Quindi è un fatto economico, insomma, ci sarebbe un consumo significativo di energia elettrica in più da parte dell'acciaieria.
Esatto, che oggi è esportatrice di energia elettrica, invece diventerebbe un acquirente di energia elettrica.
Però insomma problemi tecnici non ce ne sono, è corretto.
Problemi di fattibilità non ce ne sono. L'altra ragione per cui è bene utilizzare il gas naturale è che il suo utilizzo consente di eliminare alla radice tutte le specie chimiche nocive e tossiche per la salute che invece sono legate alla lavorazione del carbon fossile.
Quali sono le ulteriori difficoltà che emergono se si volesse passare, come si sta cercando di fare, all'idrogeno?
Ma il problema dell'utilizzo dell'idrogeno è legato alla risoluzione di tre problemi. Prima di tutto al costo, certo, energetico della produzione di idrogeno. Per fare un metro cubo di idrogeno servono quasi 5 kWh di energia elettrica e per fare una tonnellata di acciaio servirebbero quasi 620 tanti metri cubi di idrogeno, quindi i costi elettrici sono molto elevati. Una cosa da non sottovalutare è quello che viene chiamato green hydrogen, cioè idrogeno da fonte rinnovabile, certo, e acqua, comporta anche lo sfruttamento locale di ingenti risorse idriche, quindi andrebbero progettati dei cicli chiusi che nessuno ha ancora realizzato, perché uno rischia di desertificare localmente le regioni. È vero che poi viene immessa nell'atmosfera, però non è detto che ricade in quel luogo poi.
Certo.
Ecco, e il terzo problema è un problema del trasporto, perché l'idrogeno idealmente andrebbe consumato vicina a dove viene prodotto, perché il trasporto dell'idrogeno è strutturalmente più pericoloso del gas naturale.
Quindi, dal suo punto di vista, diciamo, la strada maestra per decarbonizzare l'acciaio qual è?
La strada maestra è passare agli impianti che funzionano a gas naturale, che tra l'altro sono anche gli stessi impianti che in futuro possono essere utilizzati per l'idrogeno. È lo stesso tipo di impianto, per cui l'investimento non andrebbe sprecato. E nella transizione combinare questi processi con un maggiore sfruttamento del biometano, un maggiore sfruttamento del biocarbone, anche se non potranno essere ottenute solo dalla parte biogenica questi, e anche dal sequestro della CO2 e dallo stoccaggio in profondità della CO2, che poi tutto sommato vuol dire riportare la CO2 da dove è venuta.
L'abbiamo appresa. Grazie Mappelli, ma ci risentiamo domani per parlare delle iniziative in corso sull'acciaio verde, in particolare proprio prodotto con l'idrogeno.
Buonasera a tutti.
Cari ascoltatori, buonasera anche da parte mia, appuntamento a domani.